prima, proprio perché in qualche modo aggira l'Ucraina e dà alla Russia un altro sbocco per le sue esportazioni di gas. Questo è il gioco che si sta compiendo e che si potrebbe compiere, dove i protagonisti sono da una parte Mosca e dall'altra parte la Turchia, cioè un paese che ha 23 basi NATO, armi nucleari comprese. È un'intesa possibile, ma un'intesa difficile e complicata.
E questo però confonde forse un po' i due fronti, cioè sono due, perché in realtà sono parecchi di più, con tutti i contendenti che ci sono in mezzo, uno alleato con l'altro e con alleanze variabili, cioè fino due mesi fa tra turchi e russi appunto non si sarebbe detto che si sarebbero accordati su nulla. L'Arabia Saudita, che però contemporaneamente appoggia sia l'ISIS che i loro oppositori. Insomma, comincia a essere più chiaro la composizione dei due contendenti, ma forse c'è ancora qualcuno che rimane col cenirno acceso, tipo i curdi, immagino. Che,
certo, io a parte che sento un po' bassa la vostra voce perché sono in mezzo a una strada, ma se ho capito bene la domanda riguarda la questione dei vari attori con interessi divergenti.
Esatto.
Certamente i curdi hanno interessi molto divergenti da quelli della Turchia di Erdogan, questo non c'è dubbio alcuno. I curdi in questo momento giocano come al solito una partita assai complicata, come è sempre capitato nel corso degli ultimi 40-50 anni. No?
Sì, certo.
In fondo l'unico risultato concreto e stabile, se vogliamo, tra virgolette, è quello che è stato ottenuto dai curdi iracheni quando già nel 91 fu istituita la zona di non sol volo, che poi portò alla costituzione di una zona autonoma curda. L'ambizione dei curdi siriani mi sembra proprio questa, quella di poter costituire una zona autonoma dei curdi. Bene. Che possibilità hanno? In questo momento hanno l'appoggio degli Stati Uniti, che hanno usato le milizie curde in funzione anticalifato, ma quanto può durare questa alleanza e fino a che punto? Gli americani hanno fatto una base elicotteristica vicino a Kobane, sembrano in qualche modo determinati ad appoggiare le rivendicazioni dei curdi per una loro maggiore autonomia. Però, come sappiamo bene, questo contrasta con gli interessi dei turchi e abbiamo visto che non solo gli americani, quando è stato il momento, i turchi li hanno lasciati anche al loro destino, ma questo è accaduto qualche settimana fa, qualche mese fa,
esatto.
Quando il vicepresidente americano Joe Biden è andato ad Ankara e praticamente ha dato il via all'operazione turca dello scudo Eufrate, che ha praticamente spezzato appunto le linee dei curdi siriani. Quindi attenzione, perché in questa che il Papa ha chiamato con una certa verità guerra mondiale a pezzi, in realtà però gli schieramenti sono assai mobili. Qual è l'obiettivo degli americani in questi schieramenti assai mobili? L'obiettivo sarebbe quello di portare dalla loro parte tutti gli alleati che dovrebbero in qualche modo costituire il nervo dell'alleanza cosiddetta occidentale, tra cui proprio quella Turchia, dove c'è stato il 15 luglio scorso il colpo di Stato,
sì,
che ha sollevato grandissime diffidenze tra Ankara e Washington.
Esatto.
Questo è uno dei problemi degli americani in questa situazione, che peraltro combattono due guerre diverse. Da una parte sono alleati del governo sciita di Baghdad per riprendere Mosul in Iraq e dall'altra parte però sono schierati contro gli sciiti sul fronte siriano, no? Perché Assad è il maggiore alleato di Teheran insieme a Mosca e quindi gli interessi sono divergenti sin dall'inizio.
Sì, Assad che è un alawita, quindi potrebbe essere magari anche scaricato in qualche modo, come hanno cercato di fare più volte, mantenendo però i contatti con Iran e contemporaneamente l'Arabia Saudita, perché la posizione degli Stati Uniti è quella più ambigua.
Ma certamente quella più ambigua, perché sin dall'inizio questo era stato il messaggio che veniva già dall'inizio della rivolta siriana, una legittima rivolta contro un regime autocratico e anche brutale nelle sue espressioni, è stata quella di capire, bisognava capirlo subito, perché qui in Occidente sono state raccontate un sacco di frottole, che questa era una sorta di Jugoslavia araba, solo che erano cambiati i dati generali della questione. Mentre negli anni 90 la Russia aveva abbandonato in qualche modo Milosevic al suo destino, solo aiutandolo economicamente ma non militarmente, e poi facendolo poi bombardare durante la guerra del Kosovo, questa volta la situazione era nettamente cambiata, perché già i russi erano stati bruciati dalla risoluzione, per esempio per l'intervento in Libia contro Gheddafi. Quindi difficilmente avrebbero rinunciato alla loro posizione siriana, e tantomeno avrebbe rinunciato l'Iran, che su Assad ha fatto sempre conto. Ricordiamoci che è l'unico paese arabo che si schierò con l'Imam Khomeini quando Saddam Hussein attaccò nel 1980 gli iraniani. Tutti questi dati, che naturalmente qui vengono bellamente ignorati, perché non lo so, probabilmente non li conoscono, forse non riescono neanche a metterli in fila, giocano costantemente una partita fondamentale in questa storia, tenendo presente poi che c'è l'altro corno della questione, quello di Israele e degli Hezbollah. Gli Hezbollah sono intervenuti in maniera decisiva in Siria, hanno avuto perdite per circa 1.800-2.000 uomini, hanno tenuto in piedi loro il regime di Assad negli anni che vanno dal 2011 al 2013, sono stati loro a riprendere tutte le montagne e i villaggi del Kalamun, e questi naturalmente non vogliono essere travolti da accordi che in qualche modo possono portarli a un nuovo scontro frontale con Israele e con quell'alleato saudita che ormai palesemente dalla parte israeliana in funzione antisciita. Tutte queste partite si stanno giocando in questa Jugoslavia araba che è la Siria, e mi stupisce ogni tanto di vedere che ci si, come dire, focalizza su un punto e mai su tutta la questione in generale, che è quella poi, la tragedia del Medio Oriente contemporaneo, quella della disgregazione di interi stati causati dagli interventi americani e occidentali, che oggi non sanno più rimettere insieme i pezzi della situazione e neppure arrivare a un cessate il fuoco su Aleppo.
Va bene, direi che è stato completamente esaustivo, hai fatto un panorama globale di tutta l'area e anche di più. Se non hai altro che ti viene in mente adesso, ti lasceremo alle tue occupazioni.
Grazie a voi per l'ospitalità.
Grazie mille.
Grazie e buona giornata a tutti.
Salute, salve.
Rimarrei ancora un attimo in Medio Oriente, volevo leggervi un piccolo trafiletto che proponeva il manifesto rispetto alla visita che la ministra della difesa Pinotti ha fatto a Re Salman in Arabia Saudita. Il titolo è: Pinotti in Arabia Saudita, contratti militari per aiutare il PIL italiano. E già negli scorsi giorni si è parlato della guerra sempre più violenta che si abbatte sulla popolazione sempre più civile in Yemen, guerra in cui sicuramente l'Arabia Saudita ha tutta una parte di responsabilità, responsabilità che diventa tutta italiana nel momento in cui l'Italia ha degli interessi economici sul paese, proprio per quello che riguarda la vendita di armi. E quindi questo piccolo articoletto ci dice giusto questo, che la Pinotti è andata in Arabia Saudita per parlare con il re Salman, e per riuscire a diciamo intessere nuovi contratti economici col governo di Riyadh. Quindi si sarebbe discusso con la controparte di contratti navali, ovviamente si parla di navi da guerra, perché va in, questo va in violazione della legge che vieta l'esportazione di materiali di armamenti verso i paesi in stato di conflitto armato. Però, come ne sappiamo, l'Italia ha già venduto bombe all'Arabia Saudita negli anni passati, che sono state usate tranquillamente nello Yemen, nella guerra contro i ribelli sciiti Houthi, che minacciano il controllo strategico dell'epotromonarchia nell'area che va da Bab al Manteb al Golfo. Sarebbero partite quindi da Brescia una parte delle bombe sganciate fino a oggi dai cacciabombardieri sauditi sullo Yemen, nonostante appunto ci siano degli intensi scambi economici tra il governo di Riyadh e il nostro ministro della difesa. La guerra in Yemen continua sempre più terribile, e con tutta la partecipazione italiana nel rifornire Riyadh di armi, strumenti e logistica per continuare. Se siamo in collegamento con Olmo da Milano, pronto, ci senti? Lui non ci sente, ma noi sentiamo degli slogan dalla piazza milanese. Con Olmo volevamo parlare della nuova occupazione studentesca di qualche giorno fa, un'occupazione che sembra essere appunto fatta da giovani e giovanissimi legati alle lotte della scuola. E poi volevamo anche fare un punto sulla piazza di Milano. Adesso non so se ci risente, proviamo a ricapirlo. Pronto?
Pronto.
Pronto, ciao. Immaginiamo che ci sia un po' di confusione, perché sappiamo che siete lì in corteo, quindi io ti lascerei la parola per parlare appunto di questa nuova occupazione nata qualche giorno fa in pieno centro milanese, e poi anche per fare un punto sul corteo.
Ok. Allora, l'altro ieri, è stato occupato un nuovo spazio in Milano, uno spazio studentesco, è stato occupato da studenti e compagni che si erano rotti delle dinamiche solite che qua a Milano dobbiamo vivere, abbiamo visto in questi anni a causa di realtà che anche ora stanno dando dimostrazione di non potercela fare, nel senso che siamo stati bloccati. Detto questo, lo spazio sarà uno spazio studentesco, sarà un circolo, per ora non sappiamo se rimarremo o meno nello spazio, per ora è una TAD, durerà 3 giorni e sarà un po' una prova per vedere se ce la faremo a gestire uno spazio che comunque è una cosa molto impegnativa. Lo spazio non sarà uno spazio abitativo, quello che noi vorremmo trasformarlo in un circolo studentesco, ma non solo. Uno spazio aperto a tutti, che però sia completamente diverso dalle altre realtà che ora ci sono a Milano, cioè sono le stesse che ora stanno cercando di non farci arrivare in corteo, anzi siamo, questo per invece una news del corteo, siamo bloccati alla fine del corteo, nel senso che il corteo è partito ma i compagni sono scontrati diverse volte fra cantiere, fra compagni diciamo. E ora la situazione è che praticamente qua siamo incordonati dietro dal momento che qua non ci vogliono far andare avanti. Il corteo ha già girato la via, saranno 100 metri più avanti e noi siamo ancora qua dietro. Questa è la situazione.
Quindi stanno impedendo al vostro spezzone di entrare nel corteo ufficiale,
sì,
così?
Assolutamente, stanno impedendo esattamente questo. Hanno detto che se ci dobbiamo proprio essere, perché comunque lei ci aveva detto che ci saremmo stati, siamo in fondo, noi abbiamo provato a metterci in mezzo per ovvie ragioni, ci è stato negato anche il fatto di poter venire in assemblea pubblica per parlare del corteo, organizzarci su quello che sarebbe voluto fare, altre cose. Non abbiamo purtroppo potuto partecipare a quell'assemblea perché molte realtà si sono espresse contrarie alla nostra presenza. In realtà noi siamo andati comunque, però fanno delle cose a fare anche soprattutto per il posto eccetera. Detto questo, era la situazione questa, è molto tesa e vedremo come va. Noi continuiamo a spingere per provare ad andare avanti e ecco, ora sta ripartendo, ecco questo.
Ok, se riesci a rispondere a quest'ultima domanda, se no ti lascio perché mi sembra che appunto la situazione sia...
No.
Va bene. Ci sentiamo allora magari più avanti.
Ok,
ti lascio al corteo. Ciao, buona lotta. Ciao.